Continuiamo questa sera l'esposizione della serie di predicazioni che abbiamo iniziato sulla dottrina biblica delle ultime cose, l'escatologia biblica. E nel nostro studio, ecco, che abbiamo fatto fino a questo momento, adesso ci spostiamo nel campo della cosiddetta escatologia individuale. Avete avuto lo schema che, ecco, vi ricorda le varie suddivisioni. Abbiamo parlato dell'escatologia inaugurata o realizzata, la venuta di Cristo. Adesso cominciamo a parlare di quella parte che si trova sotto la escatologia futura, e questa ulteriormente suddivisa in individuale, personale e poi cosmica o generale. Ecco, questa sera cominciamo a parlare dell'escatologia individuale, che, ecco, è un aspetto dell'escatologia futura. E prima di affrontare i grandi temi dei segni dei tempi, il ritorno del Signore, la risurrezione, il giudizio, il millennio, la nuova creazione, eccetera, è importante soffermarci a considerare, a comprendere l'insegnamento biblico sulla morte fisica, sulla immortalità e anche sullo stato intermedio, cioè su dove, cosa accade ai morti, cosa accade al momento della morte e in quale luogo e in quale condizione si trovano i morti da ora, no, fino alla risurrezione. Ecco, nelle prossime domeniche, ci soffermeremo a riflettere su queste dottrine che hanno delle grandi implicazioni pratiche. Mia intenzione predicare stasera e domenica prossima sull'argomento della morte fisica. Certamente quando parliamo della morte fisica, il primo testo che dovrebbe venire alla nostra mente è un versetto dell'Epistola agli Ebrei, dove è scritto, capitolo 9, il versetto 27, è stabilito che gli uomini muoiano. In realtà questo versetto continua dicendo è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo viene il giudizio, ma ecco, questa prima parte è sufficiente per iniziare a riflettere sulla dottrina e l'insegnamento biblico della morte fisica. È stabilito che gli uomini muoiano. La morte fisica non è una eventualità, non è qualcosa che può accadere ad alcuni e ad altri no. È un decreto divino ed è una certezza, con un'unica eccezione ovviamente, quella che si verificherà al momento del ritorno del Signore, perché quelli che saranno viventi saranno trasformati, ma questa è l'eccezione, non è certo la regola. E cari fratelli, noi dobbiamo pensare che la regola è ciò che determina la maggior parte dei casi. Noi non sappiamo se apparteniamo a quella generazione che sarà trasformata e non passerà dalla morte fisica, ma proprio per questa ragione, siccome è stabilito che gli uomini muoiano, dobbiamo considerare la morte fisica come un fatto certo, come un decreto divino e una certezza. E in campo evangelico, ecco, purtroppo anche in campo evangelico si tende a trattare con leggerezza l'argomento della morte. Non parliamo di quello che accade fuori dall'ambiente religioso e quello che accade, come si dice, nel mondo. Quando si parla della morte, la gente fa gli scongiuri, porta male, non parliamo di queste cose, lasciamo perdere questi argomenti se non quando è strettamente indispensabile. Quando si va ai funerali, generalmente La persona che è morta ovviamente non ascolta e non ascoltano neanche le persone che sono lì presenti, i parenti spesse volte perché sono troppo addolorati e quelli che vanno ad onorare la memoria del defunto perché generalmente cercano di scacciare questi pensieri oscuri. La morte fa paura e si cerca di allontanarla perfino dall'entrare a far parte dei nostri pensieri, ma noi dobbiamo parlarne proprio perché è non un'eventualità, ma una certezza, e anche perché per motivi pastorali, cioè ecco, per comprendere, per avere speranza, per ravvivare la nostra speranza, ma anche per ragioni teologiche, perché noi abbiamo sufficiente luce nella scrittura per diradare le nebbie su questo argomento oscuro e misterioso per certi versi. La morte fisica è certamente un argomento molto serio ed è, ecco, sensato ed è logico ed è importante parlarne. L'Apostolo Paolo, ecco, per esempio, negli insegnamenti che diede sulla morte, quando ne parlò direttamente o anche indirettamente, ci fa notare che avere le idee confuse intorno alla morte e a cosa accade nel momento della morte è fonte di tristezza. Vi ricordate cosa egli scrive ai Tessalonicesi? Quando al capitolo 4 della prima lettera ai Tessalonicesi dice: fratelli, versetto 13, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, sta parlando di quelli che muoiono o dei morti, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Quindi essere ignoranti su questa dottrina significa avere le idee confuse, significa essere aggravati da una tristezza che è quella del mondo. I cristiani affrontano la loro morte e la realtà della morte dei loro parenti in un modo diverso da coloro che non hanno speranza. La loro tristezza e il loro cordoglio non è come quello di coloro che non hanno speranza. Perché se i cristiani sono ben istruiti su quello che dice la scrittura, non dovrebbero essere tristi come gli altri. Attenzione, non dice che non dovrebbero essere tristi affatto, perché la morte è una cosa seria e non si può ridere e scherzare di fronte ad essa, ma non possono e non devono essere tristi nello stesso modo in cui sono tristi gli altri che non hanno speranza. Vi ricordate che nella seconda epistola ai Corinzi l'Apostolo Paolo parla di una tristezza secondo Dio, certamente lì correlata al ravvedimento, ma poi parla di una tristezza secondo il mondo che porta alla morte. C'è una tristezza mortale, c'è una tristezza mondana e c'è un modo di fare cordoglio che è cristiano ed è legato alla nostra speranza. Quindi avere le idee confuse intorno alla morte significa rattristarsi come il mondo, ma non solo, è anche pericoloso. A Corinto si erano diffuse delle idee errate intorno a quello che accade dopo questa vita, alla morte, alla risurrezione, e l'Apostolo Paolo deve scrivere per correggere degli errori riguardo a quello che credevano i credenti di Corinto, i Corinzi, proprio perché veniva negata la realtà della risurrezione. E l'Apostolo Paolo, proprio riconoscendo che questo era il frutto dell'influenza del pensiero dei greci, scrive un glorioso, un bellissimo capitolo sulla risurrezione, dicendo che se Cristo non è risuscitato, la nostra fede è vana. se i morti non risuscitano, come si era diffusa l'idea, perché ecco, con l'idea, con l'insegnamento che dopo la morte si vede il Signore, che il corpo ci si libera in materia, non serve, che si era insinuata in questa chiesa, si diceva non c'è bisogno della risurrezione dei morti. Qui l'Apostolo Paolo dice attenzione, è necessario, è importante avere le idee chiare sulle dottrine delle cose ultime, compreso quello che accade alla morte e quello che accadrà dopo, cioè sulla risurrezione, perché se voi negate che i morti risuscitano, Cristo non è risuscitato, e se Cristo non è risuscitato noi siamo falsi testimoni, e se noi siamo falsi testimoni la vostra fede è falsa, e se abbiamo sperato in Cristo soltanto per questa vita, noi siamo i più miserabili degli uomini. Quindi vedete, fratelli, che avere le idee chiare sulla morte, quello che accade dopo la morte e quello che accadrà nel giorno della risurrezione, nel giorno del ritorno di Cristo e quindi della risurrezione, è molto importante, ha a che fare col nostro conforto, ha a che fare perfino con la nostra salvezza. Queste non sono cose secondarie. Queste dottrine sono fondamentali. Vi ricordo che anche nella Epistola agli Ebrei, dove si parla dell'insegnamento elementare intorno a Cristo, ecco, si parla della dottrina del ravvedimento, della fede, dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno, come questioni di insegnamento elementare, capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei. Quindi questi temi non sono secondari ma fondamentali. È pericoloso avere idee confuse, è pericoloso errare. E certamente, ecco, noi abbiamo il materiale biblico, cioè la rivelazione sufficiente per poter comprendere cosa accadrà. Noi abbiamo un presupposto fondamentale, cioè quello di utilizzare la scrittura come unica fonte di informazione. Perché se vogliamo parlare della morte, se vogliamo parlare di cosa accade dopo la morte al di fuori della rivelazione della scrittura, ci ritroveremo su sabbie mobili e in terreno pericoloso. Ricordo che quando ero ragazzo fui affascinato da un libro che fu scritto in quel periodo, La vita oltre la vita. Era un uomo che aveva perso il proprio figlio e che in qualche modo parlava e raccontava del contatto che aveva con il suo figlio morto, oltre, ecco, che aveva trovato conforto in questo. E se ci pensate, ci sono tanti che cercano di insegnarci quello che accade dopo la morte. Se seguite almeno anche marginalmente quello che Hollywood diciamo produce, ci sono stati ultimamente molti film che parlano di questi temi diciamo ultraterreni, della vita oltre questa vita, della possibilità di comunicare col mondo spirituale, gli angeli, eccetera. E uno in particolare presenta la storia di un uomo che aveva avuto la moglie morta in un incidente, che cerca di richiamarlo e indirizzare la sua attenzione verso un certo luogo, e quindi ecco questa supposizione che i morti interagiscono di nuovo con o ancora con il mondo dell'aldilà. E queste, sapete, voi dovete fare attenzione, perché quello che il mondo culturale produce, cioè la musica, il cinema, la letteratura, influenza la gente che sta intorno a noi e forma una fede comune. Noi dobbiamo lasciarci influenzare non dalle cose che si dicono in giro, ma, fratelli, solamente dalla scrittura, perché solo la scrittura è una fonte sicura e anche sufficiente per noi. La Bibbia ci dice tutto quello che vorremmo sapere? No, ma ci dice tutto quello che è necessario sapere. affinché non siamo tristi e affinché non ci inganniamo. E su questo argomento misterioso come la morte faremo bene a tenere i nostri passi e la nostra fiducia dentro i limiti della parola di Dio. E voglio, prima di entrare nel vivo, voglio soltanto un istante soffermarmi e ricorrere a un'esperienza comune e anche a un fatto accertato per mostrare che la morte, sebbene sia qualcosa di così appunto comune e appaia ineluttabile, cioè che deve accadere, non è considerata dagli uomini come un evento naturale. E questo sia nelle culture più primitive, sia nell'esperienza comune, non troverete, se non rarissimamente, dei casi di persone che quando muore qualcuno, o quando si avvicina, o sentono avvicinarsi la morte, per loro rimangano indifferenti e dicono, vabbè, che vuoi fare, così è la vita, si vive e si muore. No, anche le culture più primitive hanno sviluppato il senso dell'aldilà e di quello che accade dopo questa vita. I nostri bambini che studiano la storia antica, perfino gli uomini preistorici, avevano un elaborato culto dei morti, ecco, gli attrezzi depositati nelle tombe e così via. Le libagioni, le cose che da mangiare che si mettevano erano dettate dal fatto che non ci si rassegnava e non ci si rassegna così facilmente che finisce tutto dopo questa vita. E sembra che questo sia una resistenza all'interno del cuore dell'uomo che è condivisa anche da coloro che non hanno nessuna fede. Perfino che coloro che non hanno alcuna fede, in qualche modo, continuano ad avvertire questo senso di innaturalezza nel sopravvenire della morte. E sebbene noi viviamo in una società che ormai è influenzata moltissimo dalla filosofia evoluzionistica, ecco, gli uomini ancora, dinanzi alla morte, mostrano che c'è qualcosa in ciascuno di noi che porta l'immagine di un Dio immortale. Ecco, la teoria evoluzionistica insegna che la morte non solo è naturale, ma è un valore. Perché, per quanti l'hanno studiata, la teoria dell'evoluzione insegna che la morte dei più deboli non solo è una cosa ineluttabile, necessaria, ma è anche un valore. I più deboli devono morire, perché morendo lasciano spazio ai più forti, che fanno sì che il loro patrimonio genetico si perpetui e quindi si migliori la razza. Ecco, sebbene la filosofia contemporanea è intrisa di questi insegnamenti, gli uomini dinanzi alla morte continuano a sentirsi profondamente a disagio. Ed è per questo che noi vogliamo rivolgerci alla parola di Dio. Che cos'è la morte? La morte non è qualcosa di naturale. L'uomo è stato creato non perché morisse, ma perché vivesse. Creazione dell'uomo, andiamo in Genesi capitolo 2, Genesi capitolo 2, versetto 7, leggiamo che Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra e gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. Cosa significa questo? Che l'uomo è stato creato come una unità psicosomatica, cioè anima e corpo sono intimamente, profondamente, strettamente unite. Quando Dio creò l'uomo, lo fece dalla polvere della terra, ma quel fantoccio, diciamo così, non era un uomo, era semplicemente fango impastato e formato. Quando l'uomo divenne uomo? Quando Dio soffiò nelle sue narici un alito vitale. Ora, l'uomo è creato come una unità psicosomatica, psiche significa anima, soma significa corpo. Corpo e anima sono una stessa cosa, non nel senso, come oggi viene insegnato e anche alcuni insegnano, che l'uomo non è altro che il corpo e la sua anima emerge dalle funzioni fisiologiche del cervello, così che quando il corpo è morto, l'anima è morta, non c'è più. Non in questo senso, non nel senso che l'uomo non possiede un'anima, ma è un'anima. Purtroppo non posso essere più semplice di così, ma voi incontrerete testimoni di Geova e anche avventisti del settimo giorno che insegnano questo. Insegnano che l'uomo non possiede l'anima, ma che è un'anima. Nel senso che quando il Dio formò il corpo e gli diede la vita, l'anima è ciò che emerge dalle funzioni del corpo, dalla funzione fisiologica del cervello, e quando muore fisicamente anche l'anima si dissolve. Per questo queste persone insegnano che alla morte cessa la esistenza cosciente dell'uomo. E tornerà a esserci soltanto quando sarà risuscitato il corpo, soltanto quando ci sarà un nuovo corpo, allora le anime in qualche modo torneranno ad essere coscienti. Per questo, e poi ne parleremo in seguito, queste persone credono nella sonno dell'anima, che dopo la morte l'anima non è cosciente, perché morendo il corpo anche l'anima si dissolve. Ora, non in questo senso Dio creò l'uomo come una unità psicosomatica. Ciò che la scrittura definisce anima o spirito, ecco i termini sono sinonimi, è il centro della consapevolezza umana che rimane distinto dal corpo e continua ad esistere anche dopo la sua separazione da esso. L'anima però risulta così intimamente unita al corpo, e una tale unione complessa e per certi versi anche misteriosa, da costituire non una discontinuità, ma un continuo, cioè tra corpo e anima, fino a quando noi siamo su questa terra e vivi, non c'è separazione. L'anima e il corpo sono intimamente uniti, tanto da potersi influenzare l'uno dall'altra. I pensieri della mente, le immaginazioni della mente influenzano le attività corporali, e la fisiologia del corpo influenza la condizione della mente e dell'anima. Pensateci un istante. Vi è mai capitato di fare un brutto sogno? Un incubo in cui vi siete spaventati talmente che quando vi siete svegliati eravate tremanti e sudati. Il vostro corpo aveva avuto delle reazioni fisiche o fisiologiche in virtù di quello che era accaduto dove? Nella vostra mente. E pensate al principio del funzionamento dei cosiddetti psicofarmaci. Voi prendete una pillola. Questa pillola viene assunta dal vostro corpo, va in circolo, agisce su certi trasmettitori, ecco, dei vostri neuroni, e questo ha un effetto sul vostro umore, sul sonno, sulla vostra tranquillità o la vostra ansietà. Corpo e anima sono talmente uniti da non essere discontinui, e potremmo continuare. Avete sicuramente sentito parlare delle malattie psicosomatiche, delle malattie che in realtà non sono dovute a dei problemi a livello fisico, ma a una difficoltà a livello mentale o dell'anima, e che hanno un'influenza sul fisico. Avete sentito parlare dell'effetto dello stress che fa venire l'ulcera e cose di questo genere. Anima e corpo sono intimamente unite. Dio ha creato e ha dotato l'essere umano di queste leggi che governano l'unione dell'anima e del corpo, in modo che l'una e l'altra, fino a quando siamo su questa vita, non possiamo stabilire dove inizia e dove finisce. Quindi l'uomo è stato creato come una unità psicosomatica, ma lo spirito o l'anima e il corpo pure sono due sostanze distinte e separabili. Ma l'uomo non è uomo e non sarà mai perfettamente uomo fino a quando non sarà spirito o anima e corpo. Questo tenetelo in considerazione, perché è molto importante. Poi quando parleremo della risurrezione sarà molto interessante. Quindi quando Dio creò l'uomo, lo creò da elementi preesistenti, il fango, la polvere della terra, ed egli soffiò nelle sue narici questo alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente, una unità psicosomatica, se mi permettete questo termine. Ma cosa accadde quando l'uomo peccò? Versetto 17 del capitolo 12, leggiamo che Dio aveva dato all'uomo un ordine preciso e gli rivolse una minaccia altrettanto precisa: dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. E Dio promise come immediata, ecco, nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morirai, come immediata conseguenza della disubbidienza, la morte. E adesso qui anche vedremo che viene spiegato come l'uomo è una unità psicosomatica anche da quello che accadde quando l'uomo peccò. Nel giorno in cui tu mangerai, tu morrai. Non gli disse: se tu mangerai, un giorno morirai, fra 900 anni morirai, accadrà che in seguito tu morirai, ma nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morrai. Questo è molto importante anche per essere in grado di controbattere, replicare a coloro che affermano che l'uomo non possiede un'anima, ma che è un'anima. Quindi nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morrai. E quanto si verificò esattamente è ciò che la scrittura dice, che tutti gli esseri umani sono morti in conseguenza del peccato di Adamo. Cioè, il peccato produce la morte, il salario del peccato è la morte. Per la disubbidienza di quell'uno tutti morirono. Ecco, questi versetti, Romani 5:13, Prima Corinzi 15:22. E la morte è quindi la retribuzione adeguata, la punizione del peccato, il salario del peccato è la morte. A Ezechiele, e questo si trova in Romani 6:23, in Ezechiele 18:3, l'anima che pecca, quella morirà. E ancora Giacomo 1:15, il peccato quando è compiuto produce la morte. La morte quindi non è una non è qualcosa di naturale, ma è l'effetto, il risultato, la retribuzione, la conseguenza del peccato. La morte è un'espressione dell'ira di Dio, leggete il Salmo 90 e lo vedrete, è un giudizio, Romani 1,32, è una condanna, Romani 5,16, è una maledizione, Galati 3,13, ed esistono tre tipi di morte. Tre tipi di morte. E sebbene noi possiamo considerare la morte come retribuzione del peccato, come un unico evento, nel giorno in cui tu mangerai, tu morrai, che Dio ha diluito nel tempo, però non è improprio parlare di tre tipi di morte, anzi dobbiamo riconoscere che la Bibbia ci insegna che esistono tre tipi di morte. Prima di tutto, la morte spirituale. La morte spirituale è la separazione da Dio ed è quello che è accaduto a Satana e agli angeli ribelli, ribellandosi, che quando si rivoltarono contro Dio, furono cacciati dalla presenza di Dio, si interruppe quella dolce comunione di grazia, il favore di Dio nei loro confronti. La separazione da Dio è la morte spirituale, e questo è quello che accadde quando Adamo ed Eva peccarono mangiando il frutto dell'albero proibito. L'uomo era stato creato giusto, era stato creato a immagine di Dio nella santità, in comunione con Dio, parlava con Dio, aveva il favore di Dio e la grazia di Dio, ma peccando l'uomo venne separato da Dio. Egli morì, in quel giorno morì, la sua anima morì. Perché la vita dell'anima è la presenza e il favore di Dio. Nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morirai. Gli uomini, sebbene vivi, come dicevo questa mattina, sono morti, perché nasciamo come figli d'ira, come tutti quanti gli altri, e quindi separati da Dio. Questa vita spirituale è quella che noi otteniamo quando siamo uniti a Dio in una relazione salvifica tramite Gesù Cristo. Voi leggete nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 5, il versetto 24 dice così: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Perché la fede in Cristo, la fede nella sua parola, ha questo effetto di rimetterci in unione con Dio. Chi crede, chi ascolta, chi crede, ha la vita eterna, la possiede, questa vita spirituale. Ancora in Giovanni capitolo 11, versetti 25 e 26, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Ecco, anche se muore, vivrà, qui si sta parlando della vita spirituale, e poi più avanti dell'altra vita, anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Qui si sta parlando del terzo tipo di vita, cioè la vita eterna, contrapposta alla morte eterna, ne parleremo tra poco. Quindi morte spirituale, la morte dell'anima separata da Dio, la morte fisica è il secondo tipo di morte, che sopraggiunge quando l'anima si separa dal corpo. Ecco, non è questo l'aspetto più importante o primario della morte, ma in questo modo l'anima perde il contatto con il mondo fisico, poiché non può più utilizzare i sensi del corpo. A cosa serve il corpo all'anima? L'anima, mediante il corpo, si mette in relazione con il mondo fisico, mediante i nostri occhi fisici, materiali, la nostra anima vede, e i nostri sensi fisici, ecco, l'udito, l'odorato, il tatto, eccetera, il gusto, noi possiamo metterci in contatto con il mondo materiale. La morte fisica ci priva di questo contatto con il mondo materiale. E non è scorretto affermare che Adamo ed Eva cominciarono a morire fisicamente quando peccarono, perché da allora in poi cominciarono a invecchiare. E sebbene l'effettiva separazione dal corpo avvenne per Adamo circa 900 anni dopo, egli cominciò a morire anche fisicamente, morì immediatamente spiritualmente e cominciò a morire ancora in quel giorno fisicamente, perché cominciò a invecchiare. Sapete che cos'è questa vita per ciascuno di noi? È una marcia forzata verso la tomba. Perché da quando, al momento in cui noi nasciamo, cominciamo a morire, lentamente. Leggete i testi di neurologia e vi dicono che le nostre cellule nervose, quando cominciano a morire, e cominciano a morire subito dopo la nostra nascita, non si formano più. Noi, il principio della morte è operante, il principio della morte fisica è operante negli esseri umani fin dal primo giorno che essi vengono al mondo. Quindi la morte fisica è semplicemente la conclusione di questo processo graduale di morte. E in terzo luogo esiste la morte eterna, cioè è la conferma, la definitiva sentenza che rende permanente la condizione di separazione da Dio. E questo aspetto rappresenta il completamento, la perfezione della morte. Chi è morto così è morto davvero, è morto eternamente ed è morto definitivamente. E questo ovviamente è quello che la Bibbia chiama la morte seconda o l'inferno. Ne parleremo quando arriveremo lì. Questa sera cominciamo a mettere il fondamento. Abbiamo parlato dell'origine della morte, di tre tipi di morte, e adesso cominciamo a parlare della morte dei santi. Non mi tratterrò moltissimo. Ecco, quello che dobbiamo cominciare a fare questa sera è questo: rispondere a due domande. La prima è questa: perché i cristiani muoiono? Ecco, se Gesù Cristo è venuto e ha vinto la morte, se la sua opera è stata quella di annullare gli effetti del peccato, perché i cristiani, quelli che credono in Gesù, quelli che lo amano, che lo servono, che sono uniti a Lui in modo salvifico, perché si ammalano, perché soffrono, perché muoiono? Perché se parliamo di morte, noi dobbiamo mettere in mezzo alla morte la sofferenza e anche la malattia. Quindi perché i cristiani soffrono, si ammalano e muoiono? Se Cristo è venuto e ha vinto la morte, perché accade che la morte ancora opera anche in quelli che credono in Lui? E questa, dare una risposta a questa domanda è molto importante. E secondo, quale atteggiamento è giusto assumere nei confronti della morte fisica? Allora, la prima domanda, che non è impropria, perché io credo che anche io sto notando che i miei figli, man mano che crescono, mi fanno sempre domande più difficili. E credo che questa è una di quelle domande che, se i nostri bambini cominciano a capire che cos'è il Vangelo, prima o poi la faranno. Se Cristo è venuto, ha vinto la morte, noi crediamo in Cristo, perché moriamo? E sapete, ci sono molti cristiani che hanno le idee confuse intorno a questo. Avete sentito parlare del Vangelo della prosperità? O del movimento della fede, i quali dicono: Gesù Cristo è venuto e ha portato sulla croce tutte le nostre malattie, quindi essere malati non è più il piano di Dio per i cristiani. Se abbiamo fede, noi dobbiamo essere guariti. Un cristiano che si ammala è un cristiano, è una persona che non ha fede. Perché i cristiani soffrono, si ammalano e muoiono? Queste brave persone, a questi bravi fratelli, noi dovremmo dire: anche un cristiano che muore non dovrebbe avere fede, no? Perché Cristo sulla croce non ha vinto soltanto, non ha portato le malattie, ma ha vinto anche la morte. Però sapete, questa gente arriva a un certo punto e poi si ferma, davanti alla morte si ferma. Comunque sia, perché? Per quale ragione? Noi possiamo dare la risposta alla sofferenza, alla malattia, alla morte. Prima di tutto, perché noi, come abbiamo studiato domenica scorsa, viviamo nel tempo del già e del non ancora. Cioè, Dio nella sua sovranità non ha stabilito di manifestare pienamente e immediatamente gli effetti della redenzione compiuta da Cristo. Era questo il problema dei discepoli. I discepoli dicevano: Signore, questo è il tempo che tu stabilirai il tuo regno? In altre parole, tu sei venuto adesso e questo è il tempo in cui gli empi saranno distrutti, la morte sarà sconfitta e poi i giusti trionferanno e le malattie non ci saranno più e avremo nuovi cieli e nuova terra. Era questo il loro desiderio. Bene, se Dio avesse voluto, l'avrebbe potuto fare. Ma nella sua sovranità, nei suoi misteriosi decreti, egli ha stabilito di non manifestare pienamente e immediatamente gli effetti della redenzione compiuta da Cristo. E la sofferenza, la malattia, la morte sono una realtà della vita terrena che dobbiamo tenere in considerazione. E chi non lo fa vive nel trionfalismo e poi nella delusione. Era questo il problema dei Corinzi. Era questo il problema dei Tessalonicesi. I cristiani immaturi vivono nel trionfalismo. Sapete perché? Perché quando il regno di Dio giunge nel loro cuore, vedono la gloria, la gioia, la salvezza, la vita, l'esuberanza, la comunione con Dio e pensano che tutto si è compiuto. Era questo quello che era accaduto a Tessalonica. Questi credenti avevano visto venire il regno di Dio in mezzo a loro con potenza e dicevano: vabbè, basta lavorare, adesso torna il Signore, non abbiamo più bisogno di niente, va bene, ora tutto è finito. E poi a un certo punto cominciava a morire qualcuno e dice: com'è? Ma allora si continua a morire? E allora si rattristavano. L'apostolo Paolo deve scrivere circa quelli che dormono: io vi scrivo affinché non siate nell'ignoranza. Questo è quello che succede. Non vi meravigliate. La stessa cosa era con i Corinzi. Questi Corinzi che pensavano di essere arrivati, di aver ottenuto lo Spirito, di essere spirituali, di avere tutto. E l'apostolo Paolo li deve rimproverare. Ma chi vi credete di essere? Non siete ancora arrivati dove dovete arrivare. Vi ricordate quando in alcuni passi, sarebbe interessante osservarlo, lui un po' è ironico anche con loro, quando dice: oh, voi senza di noi siete già arrivati a regnare, siete perfetti, siete compiuti, avete ottenuto tutto. Ma non è così. Il trionfalismo è qualcosa che i cristiani, verso il quale i cristiani immaturi tendono molto facilmente. E noi dobbiamo fare attenzione, perché il trionfalismo è sempre fonte di delusione e di inganno. Quindi, prima di tutto, dobbiamo ricordarci che i santi soffrono, si ammalano e muoiono semplicemente perché il regno di Dio è venuto, ma il regno di Dio deve ancora venire. Non siamo ancora nel tempo della perfezione, fratelli. Quando cadono i vostri capelli o i vostri denti, o invecchiate, o vi ammalate, o ci ammaliamo, fratelli, ricordiamoci che il nostro corpo si disfa mentre il nostro essere interiore si rinnova. La nostra speranza e la nostra gioia non deve essere riposta nelle cose esteriori di questa vita. La nostra speranza e la nostra gioia deve essere riposta nelle cose che non si vedono, perché quelle sono eterne, quelle rimarranno sempre. La seconda ragione per la quale i cristiani soffrono, si ammalano, muoiono, e quindi la morte dei santi, è che queste realtà della sofferenza, della malattia, della morte, sono per i santi la disciplina paterna di Dio. La disciplina paterna di Dio. Lo ripeto, la disciplina paterna di Dio. Ed esistono due tipi di disciplina, la disciplina formativa e la disciplina correttiva. La disciplina formativa è quella che noi diamo sempre ai nostri figli, quando li istruiamo, gli insegniamo quali sono i loro doveri e quali, come si devono comportare, eccetera. E poi c'è la disciplina punitiva, che è quando i nostri figli, che sanno come si dovrebbero comportare, non si comportano come dovrebbero. In questo momento voi state subendo la disciplina formativa, l'insegnamento. Quando la Chiesa deve prendere delle posizioni nei confronti di qualche membro di Chiesa che erra, che sbaglia, che pecca e che non si ravvede, quella è la disciplina punitiva. E Dio usa le malattie, la sofferenza e la morte come disciplina formativa e a volte anche come disciplina punitiva. Voglio dire che a volte noi ci ammaliamo, soffriamo e moriamo semplicemente perché in questo modo il Dio ci insegna delle lezioni che diversamente non impareremmo. E che Dio utilizza la malattia, la sofferenza e la morte per renderci migliori. E altre volte Dio utilizza la malattia, la sofferenza e la morte come retribuzione del nostro peccato. Lo vediamo per esempio nel caso di Davide che pecca. Salmo 32, egli parla di ossa che dentro di lui si trovano a ribollire, la morte del suo piccolo bambino, il figlio di Batseba. O semplicemente come disciplina formativa e preventiva, nel caso dell'apostolo Paolo, egli, Dio dice, io ti ho permesso a questo angelo di Satana di colpirti affinché tu non abbia a insuperbire. Paolo, è bene per te che tu sia malato, perché se non fossi ammalato, ti inorgogliresti perché hai avuto delle grandi rivelazioni. Allora sta tranquillo e tieniti la tua malattia, è bene per te. Disciplina preventiva, formativa, correttiva. Vedete, fratelli, il Signore vuole che noi andiamo in cielo. Il Signore ci vuole portare ed Egli utilizza tutti i mezzi a sua disposizione affinché possiamo essere resi partecipi della sua santità. Perciò impariamo a ringraziare Dio nelle nostre sofferenze, nelle nostre malattie. E davanti alla morte impariamo a ringraziare Dio. Cosa vuoi dire, pastore Ulfo, che noi dovremmo desiderare di soffrire, di ammalarci e di morire? No, non sto dicendo questo. Ma sto dicendo che quello che viene dalle mani del Padre è sempre buono. Padre, se è possibile, fa che questo calice passi oltre a me, ma non la mia, la tua volontà sia fatta. Se il calice del fiele amaro mi viene porto dalla mano paterna di Dio, io lo berrò. Io, per usare una frase cara ai puritani, bacerò la verga che mi percuote. Perché dirò, è bene per l'anima mia. Certo, fratelli, è più facile a dirlo che a farlo, ma ricordatevi che queste sono le prove del nostro reale cristianesimo. I cristiani non si vedono quando tutto, dove sono i veri cristiani, non si vedono quando tutto va bene. I veri cristiani si vedono quando si trovano in mezzo alle prove e alle tentazioni, alle malattie e alle sofferenze. Nelle prove, nelle tentazioni, nelle malattie, nelle sofferenze, quelli che sono i veri cristiani confidano in Dio, sostengono la prova, si rendono approvati e ricevono una corona di gloria. Gli altri rinnegano Dio e lo abbandonano. Perciò guardiamo biblicamente alla morte, alla sofferenza, alle malattie. E con questo continuo, quale atteggiamento dobbiamo avere, quindi assumere nei confronti della morte fisica? Semplicemente due cose. Prima di tutto, rispetto e serietà. Rispetto e serietà. Avete mai letto La Livella di Totò? Ci sono due morti che contendono riguardo alla loro posizione nel cimitero. Un nobile che era stato sepolto, o meglio, uno spazzino che era stato sepolto accanto a un nobile. E il nobile discuteva con lo spazzino perché non voleva che la sua tomba fosse accanto alla propria. E lo spazzino gli risponde con grande saggezza, concludendo: noi siamo seri, apparteniamo alla morte. In altre parole, queste contese lasciagliele fare ai vivi. Noi siamo seri, apparteniamo alla morte. E fratelli, quando parliamo della morte, dobbiamo essere seri. Dobbiamo affrontare l'argomento della morte con grande sobrietà, senza spacconeria. Perché? Perché la morte è un nemico. È un grande nemico. È un potente nemico, è il più ostinato dei nemici. L'Apostolo Paolo lo chiama l'ultimo nemico, sarà l'ultimo a capitolare, l'ultimo a venir meno, l'ultimo ad essere sconfitto, l'ultimo nemico, 1 Corinzi 15:26. Alla risurrezione anche l'ultimo nemico, che è la morte, sarà sconfitto. La morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? Certo, la morte è morta mediante la morte di Cristo, ma la morte ancora agisce. E quindi rispetto, serietà. E non dobbiamo minimizzare la potenza del dardo della morte e non dobbiamo nemmeno giudicare male coloro che dinanzi alla prospettiva della morte tremano e temono. Perché non tutti siamo uguali. Ci sono cristiani che muoiono serenamente. Ce ne sono altri che, avvicinandosi alle acque del Giordano, lo fanno con grande trepidazione. Vi ricordate, avete letto Il Pellegrinaggio del Cristiano? Alcuni personaggi che Bunyan pone lì come timoroso, come debole, ecco, si avvicinano al momento del passaggio del Giordano con grande paura, e quelli ricevono una particolare assistenza nel momento del passaggio. Ognuno di noi è diverso, rispetto e serietà davanti alla morte, ma poi anche serena e gioiosa attesa. Serena e gioiosa attesa, perché parleremo domenica prossima riguardo a cosa accade ai credenti nel momento della morte, ma dobbiamo conoscere che l'effetto del sacrificio di Cristo è stato quello di ottenere la vittoria sulla morte. Egli è la primizia dei risuscitati, e ciò che ci attende dopo la nostra morte è la gloria. Non morte abbiamo cantato, ma gloria attendiamo. E quindi proseguiamo la nostra marcia verso la morte, la nostra marcia forzata verso la morte, cantando i canti di Sion, celebrando il Signore. Fratelli, oggi abbiamo un giorno di vita in meno di ieri. E ogni anno che noi facciamo il nostro compleanno, dovremmo imparare a dire che non abbiamo un anno in più, ma che abbiamo un anno in meno. E Mosè diceva: Signore, insegnaci a contare i nostri giorni affinché acquistiamo un cuore sano. E lasciate che vi dica un'altra cosa. Lo so che stasera sono stato lungo, ma voi siete anche stati pazienti e anche attenti. E cosa dovremmo dire delle morti precoci? Cosa dovremmo dire delle morti precoci? Ci sono dei bambini che muoiono prima di nascere, o dei bambini che muoiono appena nati o pochi anni di età. Magari qualcuno di voi ha avuto dei figli che sono morti in tenera età. E poi ci sono persone che muoiono giovani, 16 anni, 18 anni, 30 anni, 29 anni. David Brainerd. Andrew Murray McChain. Che dire delle morti precoci? Semplicemente che non esistono morti precoci. Non esistono. Nel senso che noi crediamo nella sovranità di Dio, e credendo nella sovranità di Dio, noi crediamo che ogni persona che muore, muore esattamente quando deve morire, né prima né dopo. Alcuni di voi o di noi moriranno a 80 anni, a 90 anni, a 100 anni. Altri magari a 40, a 30 o a 25, chi lo sa? Ma quando moriremo? Non ha tanto importanza gli anni che avremo vissuto, quanto il fatto che moriremo quando Dio ha stabilito. Nella parabola del seme che germoglia da sé, Gesù diceva ancora: il regno di Dio, Marco capitolo 4 versetto 26, il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorme, si alzi la notte, il giorno, e il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato, e quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce perché l'ora della mietitura è venuta. Certo, qui si parla del regno di Dio e della raccolta finale, ma non pensate che questa parabola si possa applicare anche a un cristiano, a colui che ha ricevuto il regno di Dio nel suo cuore? Egli cresce, porta frutto e poi arriva la falce. Quando? Quando è matura. Subito il mietitore vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta. Certo, è triste vedere qualcuno che muore giovane, ma se muore nel Signore, noi non diremo che è una disgrazia. Noi non diremo che è una tragedia. Noi piangeremo, ma diremo che è stato raccolto da Dio. E lo so, la morte ci fa diventare seri, ed è meglio essere seri, però avere il pensiero rivolto alle cose eterne, piuttosto che andare all'inferno ridendo e ballando. E la domanda che questa sera io voglio farvi, la faccio a voi, la faccio a me, è semplicissima. Siete pronti a morire? Se domani a mezzanotte dovesse venire Dio e portarvi fuori da questo mondo, cosa fareste stasera? Cosa fareste domani mattina? Cosa fareste domani sera? Una volta questa domanda venne posta a John Wesley. Gli dissero: pastore Wesley, se domani notte, a mezzanotte, doveste morire, cosa fareste nel tempo che vi rimane? E lui rispose molto semplicemente: esattamente quello che ho in mente di fare. Domani mattina sveglierei presto e andrei a predicare, come è già stabilito, alle 6 in quella città. Poi prenderei il mio cavallo e andrei in quell'altra città a predicare, poi mi incontrerei col mio amico tale dei tali e ci tratterremmo nel pomeriggio a discutere insieme, e poi verso le 11 di sera, come faccio sempre, raccomanderei la mia anima a Dio, andrei a letto e poi mi sveglierei nell'eternità. E io mi auguro che ciascuno di voi, ciascuno di noi possa dire così. Cosa faresti se ti dovessi sapere che domani sera a mezzanotte moriresti? E possiamo rispondere: esattamente quello che ho già in mente di fare, perché questo significa che stiamo vivendo, servendo e onorando Dio. Sapete, l'unico modo di morire per morire bene è vivere bene. L'unico modo per morire bene è vivere bene. Non quello di mettere a posto la valigia all'ultimo momento, ma quello di vivere come Gesù ci ha insegnato, con le lampade accese, con i fianchi cinti, con il bastone in mano, pronti a partire. Che il Signore ci aiuti. Amen. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, ti ringraziamo per la tua parola, perché essa è una lampada al nostro piede ed è una luce nel nostro sentiero che illumina anche le oscure, tenebrose regioni della morte. E possiamo dire con il salmista Davide: anche se camminassi nella valle oscura dell'ombra e della morte, io non temerei male alcuno perché tu sei con me. Certo, Signore, riflettere su questo tremendo nemico, su questa realtà della morte è umiliante e in qualche modo ci rattrista. Signore, grazie perché possiamo guardare in faccia a questo nemico, ricordando a noi stessi che anch'esso è stato sconfitto e che noi abbiamo la vittoria sulla morte in virtù del sangue e della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Concedici di camminare, o Signore, ogni giorno in questa vita, come se fosse l'ultimo giorno, con in cuore il desiderio e la volontà di onorarti, anche nelle prove più severe, nelle malattie più gravi, nelle sofferenze più atroci, e al cospetto della morte stessa, concedici di vedere te, colui che davvero ha posto un ponte al di sopra del Giordano, e che ci ha aperto le porte del cielo e ha prodotto in vita e luce l'immortalità mediante il Vangelo. Concedi, Signore, che ciascuno di noi sia pronto a morire affinché siamo capaci di vivere da cristiani. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.